Allora, questo è un incontro, il primo incontro pubblico, diciamo, che organizza il Comitato Civico in difesa per la tutela, diciamo, dell'ex Collegio dei Filippi, che è stato, diciamo, oggetto di progetti che ancora non hanno la loro definizione. Però tutti quanti quelli che voi, cioè voi che siete qui, tutti quanti sapete che si parla dell'eventualità e della possibilità che questo palazzo venga alienato per poter poi acquisire un altro stabile che in teoria dovrebbe accogliere la scuola. È un programma, diciamo, che questa amministrazione comunale ha e che ha tutto il diritto di avere, perché giustamente loro governano perché sono stati eletti dagli aronesi, per cui è corretto ed è giusto che facciano la loro strada. Difatti questo comitato civico ha voluto proprio chiamarsi comitato civico proprio per mettere i puntini sulle i sull'essere civico, cioè è una esperienza che nasce dalla volontà di persone aronesi di ogni estrazione, sia sociale che politica, e per cui un vero e proprio comitato civico, cioè persone che si incontrano. Poi basta vedere questa parte di sala per capire che siamo tante persone diverse una dall'altra, ma accomunati da uno stesso obiettivo, quello di cercare di tutelare un bene che noi crediamo e pensiamo sia un bene molto importante per la nostra città. Chi è di Arona sa benissimo che in quella scuola ci abbiamo quasi studiato tutti, i nostri figli hanno studiato lì, in quel palazzo sono successe cose che hanno segnato la storia della città di Arona, e noi vorremmo cercare di dire proprio con forza, come cittadini aronesi e come comitato civico, vorremmo cercare di sensibilizzare questa amministrazione che ha questo progetto di rinunciare a questo progetto e di lasciare che questo palazzo continui ad essere una risorsa ed un bene della città. Questa prima conferenza che abbiamo organizzato, ringraziamo il professor Pagliano e anche Mario Cairo, poi dopo il professore ci spiegherà l'assenza di Mario Cairo, ringraziamo loro due perché sono appunto i primi che ci consentono a tutti noi, almeno a me e penso ad altri che sono in questa sala, che sono ignoranti in senso della materia più stretta, per cercare appunto di appassionarci e capire quanto importante è questo palazzo, questa zona di Arona per la città. Iniziamo con questa conferenza del professor Pagliano, andremo avanti il 19 di marzo con il professor Di Bella, che darà un altro squarcio su questa cosa. E ci aspettiamo che anche tantissime altre persone aronesi, studiosi aronesi, perché Arona è una città colma di conoscenza, e penso al Gasma che è anche qui presente, penso al dottor Manni, penso a tantissime altre persone che hanno conoscenze sufficienti a trasmettere alla cittadinanza aronese l'amore per questo palazzo, per questo edificio che vorremmo rimanesse un edificio aronese. Permettetemi soltanto un inciso importante, perché è un inciso di sostanza, veramente di sostanza. Sottolineo, l'ho detto prima, ma ci tengo a risottolinearlo, questo è un comitato civico. È vero che quando si vedono certe facce uno può pensare che non lo sia proprio così civico, perché ci sono persone che hanno anche un vissuto politico, persone che hanno partecipato alla vita politica della città, che hanno governato anche questa città, ma sapete benissimo che le persone in fondo alla fine sono delle persone e che si muovono spinti da quelle che sono le esigenze del proprio modo di essere. Per cui ci tengo a risottolinearlo, probabilmente lo dovremmo fare ancora finché non sarà chiaro a tutti che questa è un'esperienza che dovrebbe e dovrà tenerci insieme tutti, perché l'unica cosa che per noi è importante, l'unico obiettivo, l'unico scopo che questa esperienza ha è tentare di salvare quell'edificio e far sì che rimanga nel patrimonio pubblico della città di Arona. E chiudo dicendo che poi ieri abbiamo ricevuto delle telefonate che ci hanno segnalato altre situazioni di questo tipo presenti nella città, e alcuni ci hanno anche detto perché non provare ad allargare un po' il raggio di azione e il raggio di interesse del comitato. Ci sono altre situazioni che interessano la cittadinanza aronese, e non l'ultima quella della biblioteca, di queste situazioni che si stanno sovrapponendo una all'altra. Il comitato si riunisce tutti i martedì giù alla sala Vesco, e quello è il momento in cui ci troviamo tutti quanti, il momento in cui c'è il confronto delle idee, il momento in cui ognuno dice quello che ha in animo di dire, ed è anche il momento in cui si prendono delle decisioni, cioè il momento in cui il comitato decide laddove ci sono diverse posizioni, si usa lo strumento democratico del voto, e per cui è un invito a tutti quanti voi a non essere soltanto qui oggi, ma a seguire i lavori del comitato, perché più siamo e meglio stiamo, più siamo e più riusciamo a dimostrare che questa è una battaglia di tutta quanta la città di Arona. Io adesso do la parola al professor Pagliano e direi di fare una cosa di questo genere. Pagliano farà il suo intervento, poi potremmo, visto che abbiamo due microfoni, farne girare uno in sala, perché a qualcuno di voi può venire voglia di chiedere qualcosa o di dire qualcosa, e per cui si può interagire con il professor Pagliano, o eventualmente laddove il professor Pagliano ritiene che ci siano persone più adatte a poter rispondere a delle domande, visto che abbiamo qui il professor Di Bella, abbiamo qui Manni, abbiamo qui persone che insomma hanno competenza di poter approfondire il discorso. Buon lavoro Pagliano, grazie di nuovo di tutto quello che farai, buona giornata.
Io ritualmente saluto tutti quanti presenti, ma non è soltanto un saluto rituale, ma un saluto, se mi consentite, amichevole e financo affettuoso. Ecco, io ringrazio il comitato che ha voluto designare me come l'oratore, chiamiamolo così, che tratta sia pure grandi linee la storia del Collegio De Filippi. Però io dico questo, che qualunque altro cittadino aronese di una certa età sarebbe stato agevolmente al mio posto. Perché? Perché, come ha accennato l'amico Antonello, la realtà del Collegio De Filippi ha inciso enormemente sulla nostra città, coinvolto tantissimi concittadini, per cui io sarei stato facilmente intercambiabile, ecco, insostituibile. Chi non sarebbe stato sostituibile è il mio carissimo amico Mario Cairo, no? Il quale peraltro, a causa di una influenza eccetera, non ha potuto essere presente. Ecco, se ci fosse stato, perché è insostituibile sul piano della sua verve, no? Sul piano della sua viscomica, ecco, ci avrebbe fatto anche sorridere oltre che informare. Io purtroppo credo e temo che vi annoierei, però la responsabilità è del comitato che mi ha designato. No, va bene, quindi va bene. Ecco, detta questa battuta, vediamo un po' di procedere in quella che non è assolutamente una mia conferenza, ma vuole essere una chiacchierata. Una chiacchierata, insomma, con persone con le quali si potrà interloquire, si potrà intervenire successivamente alla mia modesta esposizione. Io inizierei da un punto di vista così metodologico a indicare quelli che sono stati i rettori del Collegio De Filippi lungo appunto la sua vita, perché potrebbero essere un filo conduttore, potrebbero essere un punto di riferimento cronologico. Ecco, quindi mi permetto di scriverli alla lavagna e indicherò per primo ovviamente il Monsignor Ambrogio Galbusiera. Benissimo, qualcuno l'ha anticipato ed è giusto, che sarà rettore dal 1883 al 1925. Ecco, accenno così, come dire, aprioristicamente anche alle scuole che sussistevano lungo i vari rettorati. Ecco, ai tempi di Monsignor Galbusera, con cui appunto ha iniziato la sua attività il Collegio De Filippi, ecco, le scuole che sussistevano erano le seguenti: le elementari, l'istituto tecnico inferiore, tre anni, e il ginnasio. Se sbaglio correggetemi, eh. Poi abbiamo il don, anche se anche lui aveva dei titoli, ma non voleva che fossero utilizzati, ecco, don Giuseppe Locatelli. Che va dal 1925 al 1955. E a proposito, faccio un passo indietro, ecco, c'erano queste scuole, no? E in più c'era anche la sezione femminile dell'Istituto Tecnico Inferiore, che era una cosa eccezionalmente straordinaria. In tutta la provincia di Novara c'era una sola sezione femminile di questo tipo di scuola, e l'Istituto Tecnico Inferiore e il ginnasio lo si potevano trovare a Domodossola, a Rosmini o a Novara, per dire insomma che questo collegio ha un po' anticipato i tempi, eccetera, un po' alzato all'avanguardia. Don Giuseppe Locatelli, le scuole che troviamo al tempo di Don Giuseppe Locatelli, erano le elementari, l'avviamento al lavoro, sempre l'Istituto Tecnico Inferiore, e il ginnasio. Dopo Don Giuseppe Locatelli, morto appunto nel 1955, abbiamo Monsignor Ferdinando Maggioni, che va dal 1955 al 1960. Ecco, aggiungo che nel 1947, quindi rientrante nel rettorato di Don Giuseppe Locatelli, abbiamo nel 47 abbiamo come scuole l'elementare, la scuola media, l'avviamento commerciale, la scuola commerciale biennale, a cui si accedeva dopo i tre anni dell'avviamento, e che conferiva il titolo di computista. E in più abbiamo il solito ginnasio. Ecco, poi abbiamo Monsignor Ferdinando Maggioni, dopodiché abbiamo Don Antonio Negri, che va dal 1960 al 1964. Indi, e definitivamente, per quel che mi riguarda, già che io tratteggerei queste linee del Collegio De Filippi dal 1983 al 1974, in cui è stata adottata la decisione di trasferire il Collegio a San Carlo, no? Per ragioni che poi vedremo. Ecco, Don Antonio Negri, che va dal 1964 No, niente, l'abbiamo già detto. E Monsignor diventerà Monsignor Antonio Bellasio. Che va dal 1964 al 1993. Va bene. Fino al 1974 rimarrà rettore del Collegio De Filippi, ma poi a un certo momento, come vi dicevo, per tutta una serie di circostanze, deciderà di trasferire il collegio all'ex seminario di San Carlo, dove si trova tuttora. Benissimo. Ma vediamo un po' le origini di questo collegio. Ecco, noi dobbiamo rifarci agli anni 80, cioè ai primi anni del secolo, agli anni 80 del secolo XIX, no? Ecco, quando l'amministrazione comunale di Arona, presieduta da Luigi De Olchi, ha deciso, aveva in animo appunto di dotare Arona di un collegio civico. La situazione era abbastanza difficile perché Arona vanta una nobile tradizione scolastica, risalente per esempio al monastero benettino indigesuitico, no? Risalente ad esempio alle botteghe dei maestri, risalente ad esempio a San Carlo che nel 1970 ebbe ad istituire una scuola elementare per ragazzi anche poveri, risalente ad esempio al 1590 quando si fondò il monastero della purificazione in cui si educavano le ragazze povere del paese, risalente al 1602 quando il cardinale Federico Borromeo, amantissimo di Arona, bisogna dirlo, amantissimo di Arona, ebbe ad istituire la scolastica maggiore nei locali della Erigenda canonica. Ecco, direi che c'era questa tradizione, ma ad un certo momento faccio un salto di secoli, sono sopravvenute le soppressioni delle congregazioni religiose nel primo Ottocento, no? Nel primo Ottocento, quando ad esempio è scomparsa il monastero della purificazione, non il monastero della recitazione, che peraltro è sopravvissuto sino ai giorni nostri, no? Ma anche nel 1866 e 67 con i governi Ricasoli e Rattazzi. Ecco, quindi tutto questo, visto che insomma, la gestione dell'educazione era in gran parte nelle mani dei sacerdoti, ecco, ha creato un certo scompiglio, per cui l'amministrazione comunale diciamo, aveva in animo di creare appunto questo collegio convitto. Fu esperito un primo tentativo nel 1880 con il collegio Colombo di Oleggio, no? E che aveva insediato questo collegio nella Villa Amalia, che se non sbaglio si trova nell'attuale Largo Conchieri, no? Ma con scarso successo, tant'è che dopo due anni ha cessato la sua attività. La situazione era critica, ma provvidenzialmente, le signore Maria Pirinoli De Filippi e la figlia Ernestina De Filippi Garelli, no? Vedove rispettivamente di Giuseppe De Filippi, per quanto concerne la signora Maria Pirinoli, e di Giovanni Garelli, per quanto concerne la figlia, avevano in animo di, come dire, commemorare, rendere un grato ricordo alla Giuseppe De Filippi, no? Con la istituzione di un orfanotrofio femminile. Orfanotrofio femminile che avrebbe dovuto trovare sede in quello che attualmente è il Palazzo De Filippi, cioè nell'ex monastero benedettino gesuitico, il quale monastero benedettino gesuitico era stato gestito dapprima naturalmente dai benedettini e successivamente dal 1573 dai gesuiti, no, per volere di San Carlo Borromeo, E questi gesuiti l'avevano gestito sino al 1773, quando ad un certo momento furono soppressi nel 1773 da un breve di Clemente XIV. Perché, apro una parentesi, perché i gesuiti furono soppressi, poi furono ripristinati da Pio VII nel 1814, ma perché furono ripristinati? Perché furono repressi, ecco, diciamo così. Perché i gesuiti coltissimi, bisogna riconoscerlo, erano spesso, prediletti per essere precettori dei figli delle famiglie potenti, e quindi si ingerivano negli affari di Stato, eccetera, e tanto da provocare una insofferenza da parte di taluni governanti, di taluni regnanti, eccetera, per cui progressivamente Portogallo, Spagna, eccetera, furono espulsi dalla Russia. Caterina II la Grande li lasciò sopravvivere, ma in genere furono espunti ed espulsi, ecco, e quindi questo anche ad Arona, eccetera, e quindi anche questo fabbricato venne messo a disposizione di chi l'avesse voluto comprare, e appunto i De Filippi si accaparrarono quella parte di fabbricato di monastero che va dall'attuale via Garelli sino praticamente alla chiesa dei Santi Martiri, adibendolo in parte ad abitazione e in parte a filanda. Va bene, ecco, chiusa questa parentesi, vediamo un po' la genesi, ecco, di tutto questo. Quindi propose all'amministrazione comunale questa trattativa a favore di questo costituendo orfanotrofio femminile. Ma insomma i desideri dell'amministrazione comunale erano diversi. Altra provvidenzialità. Il canonico Pietro Filippetti, che è sepolto tra l'altro nella tomba dei Perucchetti qui ad Arona, nel cimitero di Arona, il nostro Pietro Perucchetti, che era il procuratore speciale delle signore De Filippi, ecco, riuscì a convincerle affinché si risolvessero per la soluzione collegio civico. Riuscì nell'intento, però con la famosa clausola 12, ecco, che in forza della quale se l'attività di questo collegio fosse venuta meno in quanto appunto attività di carattere scolastico, eccetera, ecco, allora la donazione che queste signore Filippetti fecero, e oltre che la donazione del fabbricato, elargirono anche un legato di 60.000 lire, va bene, per il funzionamento. Se fosse appunto venuto meno questo intendimento, eccetera, la donazione sarebbe stata revocata, eccetera, ed eventualmente sarebbe stato ripreso il discorso dell'orfanotrofio femminile. Le cose andarono, diciamo così, bene, nel senso che effettivamente fu stipulata questa convenzione, eccetera, e l'amministrazione comunale dimostrò la sua gratitudine nell'intitolare la piazza qui antistante al De Filippi, e la via che va dalla piazza sino praticamente al lago al Garelli, no? Cioè il Garelli, chi era il Garelli? Era il marito, senatore Giovanni Garelli, come forse ho già detto, della figlia della Maria Pirinoli, della figlia del De Filippi. Fu stipulata questa convenzione. L'attività del collegio avrebbe dovuto iniziare nel 1983, così come inizierà nel 1983. Ma prima l'amministrazione comunale intraprese dei contatti con i padri oblati dei santi Ambrogio e Carlo, che gestivano il collegio Rotondi di Gorla Minore. Si affidarono a questi padri offrirono a questi padri la possibilità appunto di condurre questo collegio De Filippi. De Filippi, sì, chiamiamolo pure così. Anche qui fu stipulata un'intesa sottoscritta da parte degli oblati, da Monsignore, che era il navigato, diciamo così, rettore di quel collegio Rotondi, dal sacerdote Carlo Panighetti e da Don Ambrogio Galbusera, ecco, e quindi fu stipulato, che sarebbe appunto diventato, come vi dicevo prima, il primo rettore. Nella primavera dell'83 iniziarono i lavori di restauro e di ristrutturazione, che si presentarono estremamente complessi, perché si trattava di adottare una vecchia costruzione, eccetera, a un nuovo uso, un nuovo utilizzo. Ecco, e lì sopravvenne anche il tifo, cioè la malattia di cui fu affetto il nero rettore Ambrogio Galbusera, e per cui dovette essere affiancato dal sacerdote Davide Rossi, proveniente anch'egli da Gorna Minore, eccetera. Ma insomma, fatto sta che anziché aprire l'anno scolastico come avrebbero voluto il primo ottobre del 1883, fu aperto invece il 5 novembre, cioè il giorno successivo alla festa di San Carlo, insomma. Ecco, diciamo che subito arrise a questa iniziativa un notevole successo. I 38 iniziali convittori, ecco, si accrebbero in poco tempo a 51, e dopo poco tempo ancora addirittura a 168, eccetera, e quindi prese piede questa iniziativa, che tra l'altro godette anche della simpatia della popolazione aronese, la quale intervenne con aiuti, eccetera, ma anche dell'amministrazione comunale, la quale amministrazione comunale conferì un sussidio di 5.000 lire per i primi 9 anni del novennio, e successivamente 3.000 lire per i successivi 3 anni, ecco, sempre per i successivi 9 anni del successivo novennio. Addirittura nella festa di Sant'Ambrogio, cioè il 7 dicembre del 1894, fu donata una bandiera al collegio De Filippi, con una grande festa, eccetera, no? Allora era sindaco il cavaliere Bellicardi, ecco, con la bandiera nazionale, con anche ricamato lo stemma di Arona, eccetera, che fu gelosamente conservata sino alla Seconda Guerra Mondiale, in questa bandiera. Benissimo, ecco, questo, diciamo, è l'inizio, questi sono i primordi. Il accenno soltanto alla personalità, diciamo, del Ambrogio Galbusera. Ecco, diciamo che Ambrogio Galbusera era nato a Castano Primo nel 1843 ed era il cugino del famoso abate Mercalli. Il quale abate Mercalli è quello che ha ideato la scala sismica, no? I terremoti, perché la scala Mercalli, lui era cugino. Insomma, Galbusera ad un certo momento fece i suoi studi, eccetera, e come vi ho già detto, fu destinato appunto al collegio De Filippi di Arona, ed era una personalità, come dire, estremamente versatile, no? Era un profondo conoscitore dell'animo umano, ma soprattutto dell'animo dei fanciulli, era un grande pedagogo, ma era anche una persona estremamente colta, soprattutto sul piano linguistico. Lui ha insegnato anche qui, ma già insegnava francese, però era una sorta di poliglotta, conosceva l'inglese, conosceva il tedesco, cioè aveva fatto grandi viaggi in tutta Europa, aveva soggiornato addirittura presso le case reali, in particolare a Pietroburgo, dove non si era stancato di illustrare le bellezze del nostro paese. Era, ecco, era una persona. Poi era una persona che naturalmente promuoveva studi profondi, eccetera, ma anche attività ludiche, soprattutto attività teatrali, perché riconosceva una valenza educativa al teatro, in quanto riteneva che il praticare il teatro, praticato dagli allievi, eccetera, ma anche dai professori, eccetera, desse, facilitasse la capacità comunicativa anche nella vita. Ecco, questo benemerito, possiamo dire, e i suoi meriti furono riconosciuti, senz'altro fu insignito ad esempio da Pio X nel 25esimo anniversario della fondazione del collegio del titolo di prelato privato di Sua Santità. Poi da Pio XI gli fu conferito il titolo di protonotario apostolico e dal governo italiano gli fu conferita, non ricordo più se la commendo o il cavalierato, no? Della Repubblica. Comunque, insomma, ecco, i suoi meriti gli furono riconosciuti. Fu fatto oggetto anche di una, faccio così una breve digressione, di una, come dire, di una rappresentazione caricaturale di Piero Chiara nell'opera L'uovo al cianuro. Il nostro viene rappresentato vecchio, eccetera, così, insomma, in una maniera anche un poco irriverente e oserei dire anche un poco ingenerosa nei confronti appunto dei meriti che questo sacerdote ha avuto. Questo sacerdote, il quale ha avuto anche un po' la fortuna di essere circondato da validi collaboratori, tra cui il padre Giulio Monti, erudito, il padre Carlo Monti, che rimarrà per lungo tempo nel collegio con la funzione di padre spirituale, con la funzione di confessore. Io mi ricordo di essermi andato a confessare da questo padre Monti, no? In un colloquio decisamente edificante, me lo ricordo benissimo, ecco, non ai tempi di Galbusera, ma successivamente. Ecco, e poi da Don Antonio Bianchi, che era un erudito, era un coltissimo questo Antonio Bianchi, che andrà a insegnare filosofia ai prefetti. Chi erano i prefetti? I prefetti erano seminaristi provenienti dal seminario di Milano, che fungevano da aiutanti, no, agli effetti della gestione, e mi ricordo che erano abbastanza maneschi. Molto maneschi, ma tenevano la disciplina, eccetera. Ecco, e poi ebbe anche come collaboratori due futuri vescovi, il Carlo Castelli, che sarà vescovo di Fermo, e il Luigi Bignani, che sarà vescovo di Salerno. Ecco. Ricordo anche quelli che sono stati i primi e anche i più illustri allievi di questo Don Galbusera, che possiamo adesso, alcuni di essi, il primo dei quali secondo me è il grandissimo aronese ingegner Gian Giacomo Conti, che è il padre della telefonia, possiamo considerarlo il padre della telefonia italiana, e anche l'ingegnere Giovanni Carosio, questo Giovanni Carosio che appunto, tra le altre moltissime cose, ha realizzato l'Ital Cable, cioè le comunicazioni tra i due continenti, eccetera. E poi anche altre persone, Ernesto Bertarelli, quelli che mi vengono in mente adesso, no? Che era un medico, che era direttore dell'istituto come si chiama? Terapico di Milano, e poi è stato professore della cattedra di igiene all'Università di Pavia, e altri, tanti, a Carlo Torelli ad esempio, no? Ecco, che è stato, lo conosciamo tutti benissimo, è stato sindaco, senatore, eccetera. E tra i prelati, tra quelli che saranno religiosi di notevole calibro, ecco Maurilio Fossati, che sarà arcivescovo di Torino, e il Angelo dell'Acqua, Angelo Dell'Acqua, che sarà sostituto della segreteria di Stato sotto Pio XII, ai tempi di Pio XII, di Giovanni XXIII, di Paolo VI, e che poi diventerà, come non... no, di Francesco, e che poi diventerà cardinale vicario di Roma, tutte grandi personalità. Ecco, il nostro Galgusera era anche un grande organizzatore di ricorrenze, ad esempio quella della ricorrenza di Sant'Ambrogio, anche perché era il suo onomastico, e in quella circostanza, apro una parentesi un po' così, insomma, ridanciana se vogliamo, si festeggiava con grande celebrità il giorno appunto di Sant'Ambrogio e contemporaneamente l'onomastico del rettore. E allora la giornata incominciava con la Santa Messa, no? E in cui appunto il più bravo degli allievi leggeva l'indirizzo di omaggio, come si chiamava. Poi si arrivava alla colazione, cioè si arrivava all'attesissima barbagliata, la quale barbagliata è una sorta di zabaione che veniva confezionato dal cuoco di Battista, si chiamava dal cuoco del collegio. Poi si trascorreva tutta la mattinata in ricreazione e a mezzogiorno c'era l'attesissimo pranzo, il grande pranzo, no? Indi c'era la cosiddetta battellata. Cos'era la battellata? Era appunto una passeggiata effettuata sul battello, e anzi, molte volte questo grande pranzo si consumava sul battello e con meta a Pallanza. Poi durante il ritorno si consumava la merenda, va bene, e alla fine una lauta merenda, e la giornata si concludeva con la benedizione apostolica. Ecco, per dire. Ecco, diciamo che durante il rettorato del Galgusera, ecco, è stata istituita anche una fanfara del collegio diretta da una cara figura, io la considero e la ricordo come tale, quella del maestro Alfredo Alessio. Maestro Alfredo Alessio che venne ad Arona nel 1898 e vi rimase sempre interessandosi di musica, praticando la sua grande arte di musicista, perché era il primo violino della Scala, aveva tanti meriti sotto questo, sino alla morte che avvenne nel 1952. E scrisse anche un inno del collegio. Diciamo che nel tempo di Galgusera, anche successivamente, si praticarono passeggiate, eccetera, visite di istruzione e così via. E diciamo che durante il rettorato del Galgusera si ebbe il triste fenomeno della Prima Guerra Mondiale. Nella prima 1914, per noi 24 maggio 1915, 1918, durante il quale in 60, correggimi Gianni se sbaglio, 60 ex alunni del Collegio De Filippi persero, no, 40, 62 nella seconda guerra mondiale, ma nella prima furono 40, i cui nomi furono incisi in una colonna sormontata da un'aquila e attualmente trasportata su al Collegio De Filippi di San Carlo. Benissimo. Come vi dicevo, alla Galgusera successe Don Locatelli, perché non è che morì nel 1925, però nel 1925 il Monsignor Galgusera era praticamente decrepito, abstinuria per l'amor del cielo, ma comunque esausto, per cui subentrò lui morirà nel 1928 il Galgusera, per cui subentrò questo Don Giuseppe Locatelli, il quale era nato ad Acquate nel 1883, ma aveva già praticato a Roma. Aveva praticato a Roma come insegnante, dopo l'ordinazione sacerdotale, aveva insegnato ad Arona come maestro e anche come vicerettore. Comunque ad un certo momento questo Don Locatelli viene assegnato come assistente al pensionato universitario Carlo Ferrini di Milano, no? dove conosce un altro grandissimo arolese, quantomeno di adozione, Gian Domenico Pini, stringente un'amicizia che durerà non solo tutta la vita ma anche dopo la morte, per così dire, tant'è che il Don Locatelli è proprio sepolto nella tomba di Gian Giacomo Pini, quella tomba che c'è nel nostro camposanto, che c'è lussureggiante, per così dire, di mosaici, eccetera, molto bella. Poi fu designato Don Locatelli, designato quale rettore del collegio, del prestigiosissimo collegio di Merate. È un collegio che fu frequentato anche dai fratelli Verri, da Alessandro Manzoni e da Emilio De Marchi, autore del Demetrio Pianelli, un romanzo molto, molto interessante, piacevolissimo da leggersi. E qui si diede da fare, eccetera, però fu tacciato di tiepidezza nei confronti del fascismo. Ecco, tiepidezza nei confronti del fascismo. E fu organizzata una campagna denigratoria nei suoi confronti, che lo disgustò e che lo indusse a chiedere di essere trasferito ad Arona. Sto annoiando, chiedo se sto annoiando. No. L'avevo già premesso, però adesso volevo la conferma che non avete dato, di cui vi sono grato. Stavo dicendo, no, che fu trasferito appunto ad Arona nel 1925, e ad Arona si distinse senza dubbio. Perché? Perché era il gigante buono. No, non so se qualcuno di voi se lo ricordi, il Don Locatelli, il gigante buono, una persona, come dire, capace di addolorarsi, di rammaricarsi per una punizione irrogata, anche se giustamente, però poi gli dispiaceva, eccetera. Era un temperamento, diciamo pure, liberale. Ecco, e era un impenitente fumatore di Turmac, me lo ricordo ancora. Ecco, io l'ho conosciuto Don Locatelli. E si circondò anche lui di tutta una serie di collaboratori laici, ecclesiastici e laici. Incomincia a fare la sua comparsa ai tempi di Don Locatelli il Don Paolo Granzini, che fu vice direttore, una persona estremamente dinamica, brillante, allegra, eccetera. No, poi abbiamo con lui anche ancora il Don Antonio Bianchi, abbiamo ancora il già citato Carlo Monti, padre Carlo Monti, abbiamo sacerdoti il Don Francesco Redaelli, che sarà un po' il padre tutelare del nuovo istituto tecnico per ragionieri, della ragioneria, insomma. Ecco, abbiamo il Don Franceschi che è Don Dario Franceschi, persona, era un forbito conferenziere, fu l'autore di un testo San Carlo Borromeo, edito dalla SEI, che meriterebbe di essere rieditato perché ha un notevole valore. Scrisse anche un'introduzione alla Divina Commedia, eccetera, e sarà il preside del ginnasio. Poi abbiamo Don Giovanni Maronati, non so se, ripeto, qualcuno di voi l'ha conosciuto, questo Don Giovanni Maronati, che era l'economo. Anzi no, è stato anche economo, ma inizialmente era professore di ginnastica, economo, era un tipo estremamente dinamico, aveva partecipato, pensate, alla guerra di Libia in qualità di ufficiale all'approvvigionamento, quando non era ancora però sacerdote. No, poi la vocazione sacerdotale è sopravvenuta successivamente. E poi anche altri che adesso in questo momento mi sfuggono, no? Ma figure che insomma sono rimaste nella memoria dei vecchi aronesi. E come insegnanti, ecco, ci troviamo di fronte ad esempio al professor Scalabrini, che era succeduto a Don Maronati quando il Don Maronati è diventato economo, eccetera, no? E altri insegnanti che poi poco per volta sono diventati il professor Bosoni, il professor Sartorio, il professor Zappelloni, no? Che era il professore, Bosoni e Sartorio erano professori di lettere o materie letterarie, Zappelloni che invece era un professore di disegno, che però aveva composto un'antologia revoriana su Revola, no? il poeta rosminiano Revola. Faccio così, ha detto così per localizzare il posto in cui viveva, cioè a Strena. Ecco, e tanti altri. Diciamo che è lungo il periodo del rettorato di Locatelli, no? Di Monsignor Locatelli, ed è un periodo in cui anche qui è sopravvenuto un fatto senza dubbio sciagurato, cioè lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, no? Primo 3 settembre 1939 e maggio 1945. L'Italia sciaguratamente è entrata nel 10 giugno del 1940, dopo un periodo di cosiddetta non belligeranza. Però nel 1939 si ha un evento che è il seguente, cioè la fondazione dell'associazione Ex Alunni. È un'associazione che aveva delle finalità anche nobili, non soltanto quella della rimpatriata, no? Ma anche di aiutare proprio gli alunni che si fossero trovati in difficoltà economica oppure in difficoltà anche, diciamo così, morale, spirituale, eccetera. C'era questo fondamento di solidarietà su cui si basava questo tipo di associazione. Ecco, 1940-1945, la guerra. Ecco, quella guerra che almeno inizialmente non ha diminuito il numero dei convittori e neanche degli esterni. Ecco, uso questa distinzione perché c'erano i convittori e c'erano gli esterni. Dal 1947 in avanti ci saranno anche i semiconvittori, quelli che trascorrevano la mattinata scolastica come tutti, poi partecipavano alla mensa, nel pomeriggio facevano i compiti, eccetera, assistiti dai terribili prefetti, e poi rientravano a casa la sera nel tardo pomeriggio. Nell'ambito di questo periodo cronologico, no? 1940-1945, c'è il cosiddetto anno nefasto così definito da Don Locatelli, che è il 44-45, quando nello stabile del collegio si insediò la decima massa. No? La decima massa insediò appunto nel collegio, eccetera. Alcune classi dovettero trovare posto sopra il cinema moderno, gli stessi sacerdoti dovettero esulare. Ricordo che Don Locatelli trovò ospitalità presso la famiglia Spiriti, mentre il Don Granzini presso la famiglia Vanzina, e così via. Ma ad ogni modo in questo periodo avvenne veramente un caso tragico, cioè la fucilazione nel cortile cosiddetto dei Maggiori di Antonio Giuffrida. Chi era Antonio Giuffrida? Antonio Giuffrida era un marò. Era uno che si era iscritto, che si era arruolato, scusatemi, nella decima massa, va bene, perché molti giovani si arruolavano in buona fede nella decima massa, ritenendo che la decima massa andasse a combattere contro gli angloamericani, che era anche una forma di patriottismo, mentre Invece il compito della decima Max era quello di polizia praticamente, di operazioni antipartigiane e di tenere la popolazione insomma in uno stato, non dico di terrore, ma senza dubbio di timore. Quando questo Giuffrida si è accorto di come stava la situazione, ha preferito andarsene. Antonio Giuffrida era un tornitore di Milano ed è ritornato nella natia Milano, però in seguito a una spiata i suoi commilitoni, ex commilitoni, l'hanno arrestato e l'hanno portato qui, e qui è stato condannato a morte dal capitano Di Giacomo. E sono intervenuti, bisogna dirlo, sono intervenuti tanto il rettore Locatelli quanto il Don Granzini, hanno fatto di tutto per cercare di sottrarlo alla fucilazione, ma non c'è stato nulla da fare perché questo capitano Di Giacomo si è dimostrato irremovibile, e questo poveretto è stato fucilato il 5 dicembre del 1944. Prima di essere fucilato ovviamente ha scritto una lettera alla mamma che io mi permetterei, se mi consentite, di leggere, anche perché è corta ma è significativa. Ecco. Cosa dice? Mammina adorata, oggi 5 dicembre 1944, munito dei conforti religiosi di un santo padre, mi presento al cospetto di Dio. Pensate, uno che scrive così un attimo prima di morire. Sono convinto di morire per una causa giusta. Vedrai che il mio sacrificio non sarà vano. Muoio contento di avere dato per questa nostra Italia tutto. Sii forte, mamma. Sii forte come io, come lo è stato il tuo Antonio. Spero che nell'aldilà ci sia quella pace tanto desiderata, e un giorno, quando felici potremo ritrovare, sarà per sempre, per l'eternità. Della mia roba fanne l'uso che credi, nell'uso che credi più opportuno. Ti bacio, Antonio. Ecco, questa è la lettera che questo poveretto ha scritto alla madre nel momento in cui stava per andarsene, per essere fucilato, eccetera. 1944, Don Granzini in questa circostanza fu arrestato e portato nelle carceri di Novara assieme ad altri aranesi, e fu liberato per intercessione del cardinal Schuster di Milano. 1945 abbiamo la battaglia di Arona, no? La battaglia di Arona, 14 aprile 1945, l'infausta ma gloriosa in quanto prelusiva al 25 aprile, cioè alla liberazione, appunto della battaglia di Arona. E nella battaglia di Arona, non come combattenti, ma si diedero, direi quasi eroicamente, da fare tanto Don Maronati quanto Don Pozzi. Ecco un'altra figura che mi era sfuggita. Don Pozzi sarà insegnante di lettere dell'avviamento professionale e poi preside dello stesso avviamento. Era stato cappellano militare nella guerra del 1914-18, profondo conoscitore di Dante, lo sapeva, si diceva che lo sapesse a memoria, insomma, ecco, è comunque un tipo energico. Insomma, essendo stato cappellano degli alpini, ecco, non era del tutto alieno dal gustarsi magari qualche grappino che veniva servito qui nell'osteria della Torre, dove si recavano talvolta nelle ore buche anche i professori, così insomma a riposarsi un momentino e a rifocillarsi. Stavo dicendo, è anche questo Don Pozzi con Don Maronati e con il dottor Rattaggi, il cavaliere, come si chiama, mi sfugge, Cermelli, e l'infermiere Santino Gonfalonieri, detto Santin, si diedero da fare per cercare appunto di recuperare i partigiani feriti, eccetera, no? E quindi effettivamente insomma si comportarono in maniera, stavo dicendo, eroica in quanto estremamente pericolosa. Ecco, al termine della guerra, naturalmente, all'inizio ci fu una come dire, una diminuzione dei convittori, ma fu subito fu superata, tant'è che oltre negli anni successivi oltre 300 furono i frequentatori del Collegio De Filippi, di cui 140 convittori. Ecco, il cosa c'è da dire altro? Ah, c'è da dire che continuarono anche le attività, come vi dicevo, ludiche, le passeggiate effettuate sotto la guida dei prefetti e aventi per oggetto, che so io, i laguni, i boschi dei laguni, i boschi dietro San Carlo, eccetera. Poi per impulso del Don Granzini si organizzarono dei tornei di calcio dai quali emerse la figura del calciatore famosissimo Gian Piero Boniperti, che sarà poi nella Juventus, eccetera, no? Ecco, e durante questo periodo, sempre per impulso di Don Granzini e di Don Maronati e anche poi di un altro professore religioso, per così dire, che emerge, che sarà Don Bartolomeo Colombo, professore di matematica, ecco, fu fondata la Casa Alpina di Macugnaga, nella quale venivano appunto, trascorrevano parte delle vacanze anche i convittori, ma poi era aperta a tutti, ha avuto una grande fortuna, addirittura ha ospitato una scuola, eccetera, una sezione staccata da Lanzone e San Carlo, ha avuto un notevole sviluppo questa Casa Alpina di... E concluderei appunto qui e mi avvierei anche alla conclusione di questa mia chiacchierata, come vi dicevo. Il rettorato di Don Galbusera che morirà appunto, come vi dicevo, se non sbaglio il 4 ottobre, ma comunque ne sono certo, del 1955. Ecco, chi gli succede? Come abbiamo visto, gli succede Monsignor Ferdinando Maggioni, ecco, con cui iniziano delle operazioni senza dubbio notevoli, anche da un punto di vista, come dire, edilizio. Ecco, in questo periodo, adesso non ricordo più se sotto Don Locatelli o sotto Maggioni, ma forse sotto Locatelli, perché siamo nel 1951, io recito un po' così a braccio perché mi rifaccio a quelli che sono i miei ricordi, no? Ecco, fu tra l'altro sopraelevato il lato qui del fabbricato che è prospiciente a Piazza San Graziano. Fu creato un nuovo piano ricavando ben 18 aule, dando quindi una sede comoda tanto all'avviamento quanto alla media. E i direttori dei lavori furono l'ingegnere Romerio e il professor Bonzano, questo professor Bonzano che era un geometra e che fu anche professore di matematica. Sono tutti nomi che mi sono estremamente familiari, perché io in quegli anni lì avevo frequentato appunto la scuola media, in cui ho trascorso 4 anni, perché un anno l'ho ripetuto, quindi mi hanno bocciato e ho dovuto ripetere questo primo anno, va bene, ma ricordo appunto il professor Bosoni, me lo ricordo benissimo, ricordo il caro amico, no, perché poi di Bosoni e di questi che sto dicendo sono diventato anche immeritatamente collega, oltre che amico. Ad esempio il professor Gianotti, il professor Cataldo e altri, insomma, che ripeto sono presenti nella mia memoria, ma anche nel mio cuore. Ecco perché ho usato ricordo, perché ricordo etimologicamente richiama il cuore, ecco, mentre memoria richiama la mente. Vabbè, scusatemi questa parentesi etimologica. Va bene, comunque Ferdinando Maggioni continuano le innovazioni, con questo Ferdinando Maggioni subentrano anche le suore, 6 suore, 2 delle quali maestre, quindi atte a insegnare anche nelle elementari, e niente, trascorrono questi anni sempre sulla linea delle innovazioni, i convittori ritornano più frequentemente in famiglia, mentre prima era difficilissimo che ritornassero, non era facile né che tornare tornassero in famiglia né che fossero frequentemente visitati dai familiari. C'era una disciplina abbastanza rigida sotto questo aspetto. Ecco, poi arriviamo appunto al rettorato di Don Negri. Ecco, sono gli anni appunto del boom economico, sono gli anni del Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II che così viene vissuto senza dubbio all'interno e oltre che all'esterno del Collegio dei Filippi, e abbiamo due visite ai pontefici del Collegio del Concilio Vaticano II, due visite memorabili, una a luogo il 30 aprile del 1962 a Giovanni XXIII, il quale aveva per carissimi collaboratori il cardinale Angelo Dell'Acqua, come avevamo visto prima, e un altro ex allievo del collegio che si chiamava Effen Forni, li aveva come carissimi collaboratori. E poi il 14 maggio del 1964 abbiamo la visita a Paolo VI. Sono due visite, due date memorabili nell'ambito della storia del Collegio dei Filippi. Il d'altro non saprei dire, se non per arrivare appunto al 1964, quando Don Negri viene ad essere chiamato a dirigere il seminario di San Pietro Martire di Seveso. E gli subentra nel 1964 il Don Antonio Bellasio, che tutti abbiamo conosciuto. Ecco, sono gli anni della contestazione, ci sono delle polemiche feroci, io le ho vissute allora come consigliere comunale, no? Perché si voleva sull'onda della giusto o sbagliata contestazione, si voleva appunto che questo edificio fosse destinato ad usi sociali. Insomma, ci sono state delle battaglie, senza dubbio, ci sono intervenuti anche gli eredi delle signore De Filippi, eccetera, che hanno ricordato la clausola, non so se ce l'ho qui, no, non ce l'ho come al solito, ecco, la clausola 12 della famosa convenzione, la quale appunto diceva quello che vi ho già detto: se fosse cessata l'attività non auspicata, attività dell'insegnamento del Collegio dei Filippi, insomma, la donazione di diritto sarebbe stata revocata, eccetera, eccetera. Ma non so, non c'è stato nulla da fare. Comunque il Don Bellasio, che tra l'altro era figlio, scusate, riapro una parentesi, Don Bellasio era figlio di un socialista, era nato nel 1921 a Lambrate, poi aveva vissuto per una decina di anni ad Arona, ma il suo, perché era ferroviere, suo padre, e aveva preso sede lì nel casello ferroviario vicino a Pensilina, eccetera, eccetera. Il suo padre ha ammesso, o tolto collo, che fosse battezzato, però avvolto in una sorta di fazzolettone rosso, no? E ha voluto che fosse battezzato non dal prevosto, non dal parroco dal cuore duro, bensì dal coadiutore, che era un momentino con il cuore più dolce. E questo, comunque, lui ha voluto diventare sacerdote, eccetera. Don Bellasio, una bella e direi tormentata figura. Perché ha vissuto diciamo dolorosamente questa esperienza contestativa. E ad ogni modo nel 1974, dopo essersi consultato con la curia milanese e anche col vescovo di Novara, che allora era Aldo del Monte, ecco, e con l'assistenza, diciamo così, anche spirituale di Monsignor Ferdinando Maggioni, il quale tra l'altro, apro una parentesi come al solito, il quale tra l'altro nel 68 si era adoperato affinché avvenisse la restituzione di parte delle reliquie dei santi martiri alla chiesa di Arona, perché alcune reliquie erano state trafugate, no? Nel 68 con furto sacrilego, eccetera, e poi erano state almeno si era attinto dal resto delle reliquie che giacenti lì nella chiesa di San Fedele a Milano, e c'era stata questa sorta di restituzione, per così chiamarla. Chiudo la parentesi, ecco, consigliatosi anche con Don Ferdinando Maggioni, che era pervenuto a livelli notevoli, ha deciso appunto di trasferire la sede per porre termine a tutte queste controversie, di trasferire questa, la sede del collegio appunto a San Carlo, all'ex seminario di San Carlo, e dove appunto sono state istituite scuole quali il liceo linguistico, l'istituto per geometri e altre scuole, ma questa è un'altra storia.
Se qualcuno vuole fare qualche domanda al professore,
ammesso che possa rispondere, perché quel poco che sapevo l'ho detto tutto. Però non poniamo limiti alla provvidenza, quindi insomma, ecco, io vi dico, scusatemi prima, io vi dico che queste mura, anzi queste pareti, perché mura sono quelle esterne, ecco, mi sono estremamente familiari, perché io questo luogo l'ho frequentato come allievo, come vi dicevo, non certamente brillante, della scuola media. Poi l'ho frequentato come insegnante nella scuola media, assieme al professor Bosoni, assieme al professor Sartori, eccetera, e che era la scuola media Verga allora, no? Poi l'ho rifrequentato come insegnante di storia e filosofia nel liceo classico, perché prima era qui la sede del liceo classico, quindi insomma hanno scandito il collegio De Filippi ha scandito taluni punti focali nell'ambito della mia esistenza, quindi io auspico che appunto queste vostre iniziative, o nostre iniziative, perché mi includo, abbiano successo.
Qualcuno vuole fare una domanda al professore? Qualcuno? Nessuno. Va. Apro il ghiaccio io. Innanzitutto devo fare i complimenti al professor Pagliano, veramente le date che ha ricordato, i nomi senza leggere niente, mi hanno spaventato, non stupito.
Io
queste gradate non le ricordo. Qualcuno qui ha pensato che lei avesse intrapreso un'orazione funebre per il De Filippi? No, tranquilli, no, non è un'orazione funebre, sono due orazioni funebri, una per l'immobile del De Filippi e una per la scuola del De Filippi che abbiamo su a San Carlo.
Però la mia non è un'orazione funebre.
Io lo so, però devo estremizzare per andare a finire il discorso.
Sì, ma è vero che siamo in quaresima, però alla quaresima poi segue la resurrezione. No? Quindi...
Bravo! Io auspico che dica la verità, perché ci sono persone invece che non fanno, non parlano, diciamo piuttosto che le parole preferiscono i fatti. E infatti, al di là di quello della biblioteca che mi spaventa, perché la voce arriva da fonti molto molto attendibili, direi che un altro complimento lo devo fare a Antonello Di Stefano, dopo aver fatto i complimenti a Bruno Pagliano, perché ha messo in piedi una bella iniziativa, a mio avviso però va aiutato, e mi fa piacere che qui in sala non ci sia l'opposizione se non Carla Torelli, perché qui in questa sala, anche quando si va nei consigli comunali, l'opposizione non c'è quasi più. E quindi è giusto che sia un comitato spontaneo che si porti avanti questo discorso. L'altro è questo, molto importante, non è che si vende una scuola, non è che si vende la scuola. La scuola, quell'edificio si trova in un isolato che va da via Garelli, piazza San Graziano, via Cardinal Fossati, piazza De Filippi, che fa parte del comune di Arona, il municipio. Si vende una frazione del municipio di Arona, non la scuola. Questo è molto importante. Questo è molto importante. E se si arriva a vendere una parte del municipio, non vi dico che cosa si può arrivare dopo. E Un altro fattore che vorrei che fossero i comitati, visto che l'opposizione ancora non ha percepito, che rapporto c'è tra questa amministrazione comunale e Tronchetti Provera? Tronchetti Provera. Tronchetti Provera, noi, dico noi perché anch'io sono cittadino di Arona, gli abbiamo regalato il Palazzo della Finanza, l'ufficio del registro, regalato, un immobile valutato 4-5 milioni di euro, regalato per 0 euro, 0 centesimi, 0 lire, mettete quello che volete. Tronchetti Provera è interessato a comprare l'ala delle scuole, l'ala del De Filippi. Scusa, no, lasciami finire, dopo intervieni. E Tronchetti Provera ha 35-40% di azioni della Spiga. Quindi non è che si vuole portare la scuola là, è la Spiga che è interessata a far sloggiare la scuola da quell'edificio per entrare lì. Di chi è la Telecom di Via Piave? Di Tronchetti Provera. E questo ci deve un attimino spaventare, perché probabilmente ci sono degli intralazzi molto molto oscuri. Ripeto, io ho parlato come studente che ha studiato in quella scuola, come cittadino di Arona, come fruitore con l'Unitre di questa sala e anche come presidente dell'Unitre, visto che la Maura mi ha dato la facoltà. Grazie.
Qualcun altro? Manni, c'era la prima Manni. No, figura.
Invece io volevo chiedere al professore se gli sono noti i motivi addotti per il trasferimento dell'anno 74, visto e considerato che andavano contro quello che era previsto nell'ascito. Cioè, come hanno superato allora quello?
Ecco, io questo me lo sono chiesto anch'io e non sono riuscito, forse lo sa qualcuno. Io non sono riuscito a rendermi conto del fatto che sia stato. Penso che sia un motivo psicologico, sia una sorta di nobile resa da parte del Don Bellasio. Don Bellasio, che è una mia supposizione, per carità, pronto a rinunciarvi nel momento in cui mi si adduce qualche altra motivazione più plausibile. Io penso che sia stato proprio una sorta di sconforto sopravvenuto in una persona sensibile, quale era il don Antonio Bellasio, che ha preferito troncare tutte le polemiche, eccetera, e visto che c'era anche un'occasione buona, perché lì ormai il seminario non sussisteva più, per trasferirsi, per andarsene e per porre fine a questa veramente spiacevole diatriba o diatriba, come si dovrebbe dire. Certo che anch'io ho detto, ma di fronte a una a una intesa così chiara, qualcuno mi ha detto, forse Nicoletta me l'hai detto tu, dice che sono riusciti a raggirare appunto le condizioni, però io non so come siano riusciti a raggirare, anche perché, ripeto, sono intervenuti gli eredi a richiamare questo tipo di, però ripeto, non lo so.
Ma io, scusate, la mia quasi risposta è possibile, perché qui il padrone non è Don Bellasio, i padroni, cioè quelli che potevano far valere il diritto erano gli eredi.
Qui dicevo che quelli che potevano far valere il diritto non era Don Bellasio era un ospite, era un gestore di
però era il gestore del collegio, no? Del collegio come istituzione.
No, ma il diritto era nelle mani degli eredi, se loro accettavano di patteggiare, di prendere dei soldi o qualcosa, poteva andare. Se, come mi è stato ventilato da un'altra fonte, invece sembra che questi diritti i nostri parlamentari se li siano mangiati e che dicano, anzi direi la Corte Costituzionale dice che non valgono più, è un contratto disatteso, un contratto vergognosamente disatteso. Quindi non lo so, mi piacerebbe saperlo.
Potremmo approfondire.
Dico a te.
No, voi che siete storici, io sono un dilettante, voi che siete invece professionisti, vedete di.
No, io direi una cosa, non ho avuto il tempo di approfondire, eccetera, ma in quel passaggio a San Carlo deve essere stata stesa una relazione, un qualche cosa che precisa come è stata superata quella clausola. O meglio, sappiamo che non è stata portata via l'ultima scuola che poteva stare qui. Qui c'è ancora una scuola, quindi in fin dei conti una parte dell'edificio è ancora utilizzato, è ancora utilizzato con le stesse finalità dei testatori. Adesso però no, se ne andasse via.
No, ma quando se n'è andato Don Bellasio non è che sia stata estinta la funzione scolastica, perché la funzione scolastica per la quale era stato erogato questo corpo di fabbricato eccetera sussisteva ancora come scuola media, io ho insegnato come scuola, quindi sì. Era sopravvissuta la finalità.
Certo.
E probabilmente ci saranno agganciati a questo tipo, ma io sono più propenso a pensare che sia stata una scelta, tu dici non può eccetera, no, se io voglio portare il collegio De Filippi a Coso, no, che
mi sbagliavo, cioè non tenevo conto del fatto che comunque un istituto scolastico è rimasto qui, Fausto Ferrara?
Sì, io non sono aronese, per cui chiedo scusa se magari delle fesserie in merito alle questioni aronese passate, però mi sembra che questa città, anche se ci vivo ormai da 30 anni, anche se ho fatto parte del Consiglio Comunale, sono stato i tempi assessore in Arona, però mi sembra che questa città viva sempre e arrivi sempre a raccogliere i cocci di occasioni perse. Nel passato ho sentito molto parlare dell'occasione persa del Broletto, finito in mani privati quando poteva essere un bene pubblico. Paghiamo con la storia della biblioteca che sta venendo adesso al petto gli errori, e lo dico perché ero io in giunta allora, cioè in giunta, ero in consiglio comunale, feci una battaglia enorme, ma fui l'unico a votare contro, ma non lo dico per farmi bello, ma perché lo paghiamo adesso, quando si riuscì a riconquistare alla città la trattoria 40 e se ne fece cosa delle case popolari al centro di Arona, quando si poteva fare qualsiasi altra cosa, perché la biblioteca è stato solo l'utilizzo di una parte della trattoria 40. Io votai contro e tutti mi dissero che avevo ragione, ma per ragioni di partito tutti votarono per fare il caso. Ma perché si fece la casa popolare? Perché c'era il finanziamento pubblico che permetteva di fare le case popolari. Cosa voglio dire? Che tutte le volte si ragiona per questioni monetarie sulla pelle della città. E l'opposizione, certo che non c'è l'opposizione, perché l'opposizione è inesistente, perché sbaglia i termini. Noi abbiamo, non dovremmo fare qui una questione politica contro o per la giunta. Bisogna ridisegnare a Roma, perché l'ultimo che ridisegnò a Roma fu suo padre, l'avvocato Torelli, mi dicono, no? Ma se noi guardiamo a Roma dall'alto, noi vediamo un grosso degrado di aree pubbliche e private, e ne posso citare alcune: il Forno di 20 Settembre, la Cava Fogliotti, il Macello,
Villa Cantoni,
ci arrivavo. L'ex proprietà o proprietà ancora della Fondazione Salina, dove c'era l'ufficio tecnico, vari contenziosi di palazzi scheletrati lasciati lì, che ne vanno avanti, ne vanno indietro. La casa di riposo che. Sì, cioè io adesso ne dico alcuni. Credo che per una città come nostra ce ne sia più che a sufficienza, problemi che si continuano a ignorare da 20 anni, da 30 anni, da 40 anni, e dove chi arriva continua a perdere occasioni. Si pittura la casa, insomma, si è pitturato, questa giunta ha pitturato Roma, l'ha pitturata molto bene, ma il problema è che questa è una città che sta morendo per molti aspetti. E io do più colpa, anche se ne faccio parte, all'opposizione che non a chi governa, perché continuo a dire, manca un disegno alternativo, manca la volontà di ridisegnare a Roma, di sapere cosa vogliamo fare di queste città.
C'è qualcun altro? Carla Torelli.
Allora, io posso dire due parole sulla biblioteca, che mi sembra che sia un argomento altrettanto importante quanto questo della Ethnicotter. Cioè, io l'ho saputo del desiderio, cioè l'amministrazione ha deciso, e io l'ho saputo solo tre giorni fa in commissione, di trasferire la biblioteca nella ex pretura, ecco, tre giorni fa. E quindi c'è stato già si farà un progetto, e quindi nel bilancio hanno già messo anche la spesa, che sarà di 36.000 euro per il progettista, e quindi questo sarà fatto tra il 2016 e il 2017. Ecco, quindi penso che questo non dobbiamo far sì che non avvenga. Ecco, perché è troppo importante la biblioteca per Arona nel centro della città. Allora, io ho espresso il mio parere contrario e lo farò anche in consiglio comunale lunedì, perché probabilmente si parlerà del bilancio, quindi anche di questo. E mi hanno detto che c'erano dei vantaggi. E i vantaggi erano lo spazio del parcheggio, che qui non c'è. E il vantaggio era che ci sono molti più spazi, ma questo non è vero, perché non è tutta la pretura. Infatti hanno detto faremo un progetto nuovo, grandi cose, sarà moderna, è solo una parte. Quindi la dottoressa Pongaro mi ha detto che sono solo due locali e sotto c'è un seminterrato. Quindi, mentre il sindaco parlava di 1000 metri quadrati, saranno neanche 500, come è la biblioteca adesso qua sotto. Poi il parcheggio, ma il parcheggio non è utile, perché mi diceva sempre la responsabile che gli utenti sono tantissime persone anziane che alla mattina escono a fare la loro passeggiata e passano in biblioteca a consultare il giornale, cambiare il libro, eccetera. Quindi questi non si recherebbero certamente là fuori. Ecco, quindi il parcheggio non interessa. Poi il parcheggio là è sempre occupato. Ecco, quindi anche la frequenza sarebbe minore. Quindi dobbiamo interessarci di questa cosa, perché veramente è proprio, proprio importante. A parte il fatto che la biblioteca è stata appena restaurata, so che hanno fatto dei mobili, e Di Bella lo saprà meglio di me, su misura, ogni angolo è stato sfruttato al massimo, e quindi mi dicevano che non serve una biblioteca nuova, servono dei magazzini per mettere i libri vecchi, perché adesso ci sono due appartamenti occupati solo dei libri. E infatti il sindaco diceva sì, ci sono due appartamenti, almeno li liberiamo e possiamo darli alle persone che ne hanno bisogno. Ecco, quindi servirebbe solo un magazzino e magari un'area per i giovani quando si incontrano a studiare in biblioteca. Quindi questo potrebbe essere fatto là. Ecco, quindi cerchiamo di pensarci, e con il comitato certamente sarà un aiuto in più per portare avanti questa cosa.
Professor Di Bella.
Scusate, io, visto che indirettamente sono stato chiamato in causa per la biblioteca, dico indirettamente perché per 20 anni sono stato presidente del consiglio di biblioteca, poi mi sono dimesso un po' di anni fa. Quando sono venuto a conoscenza di questa notizia sono rimasto molto, ma molto perplesso, un po' per i motivi che ha detto la Carla, ma li ribadisco. Cioè, innanzitutto, una biblioteca al centro di Arona è fondamentale, è importantissimo. Poi una sede prestigiosa come quella del Monastero della Purificazione, senza nulla togliere alle strutture moderne, ma o si fa una nuova biblioteca costruita secondo i criteri e i crismi, no, voluti dall'architettura specificatamente per queste finalità, oppure è assurdo. Io conosco i locali dell'ex pretura, perché ogni tanto si ventilava l'ipotesi che potesse essere potesse essere trasferita. Guardate, sono locali non adatti assolutamente alla biblioteca, poi lo scantinato è veramente pauroso. Detto questo, è un danno anche economico, perché tutti i soppalchi che noi siamo riusciti a far realizzare sono stati realizzati tutti su misura, per cui non è la scaffalatura metallica che uno compra al supermercato e poi la sposta da un garage alla soffitta. Lì sono soldi che la comunità ha speso, e vi posso garantire che sono tanti, ma veramente erano adeguati a quella struttura. Quindi io sono molto dispiaciuto e preoccupato per la scelta di questa amministrazione. Vi dirò di più, mi risulta che siano state bloccate, può darsi che mi sbagli, le donazioni, mentre per le biblioteche le donazioni sono fondamentali. I parametri per giudicare una biblioteca in tutto il mondo, e non ad Arona, sono il numero dei volumi che vengono acquisiti, non solo per donazione ma anche per acquisti, e sono stati, mi risulta, bloccati anche gli acquisti, quindi è un depotenziamento voluto. E la biblioteca è stata privata, mi risulta, anche di macchinari, di macchine intendo computer, ecco. E quindi a questo punto si vuole forse affossare la cultura, e questo mi dispiace tanto, perché tanto abbiamo fatto per la biblioteca da quando era nella ex Casa Dezza, dove oggi c'è l'Avis, e diciamo molti più di me se lo ricordano, no? Ecco, eravamo in Casa Dezza, erano pochi metri quadrati, poi siamo andati su in comune al primo piano, in pochi metri quadrati con i libri scatolati, ricordo, poi siamo riusciti ad avere in piazza San Graziano la sede dove oggi c'è la sede del GASMA, ma anche la sala utilizzata per le mostre da parte del Museo Archeologico. Poi ci hanno trasferito e siamo stati molto contenti, c'era l'assessore Caramella e c'era l'amministrazione Galati, bisogna riconoscerlo, nella prestigiosa sede del Monastero della Purificazione, dove noi speravamo di anno in anno di conquistare, tra virgolette, anche il piano di sopra e anche la torretta. Quello era il nostro sogno. Invece le cose stanno andando purtroppo in una direzione che francamente non accetto. Grazie.
Scusa, ma non si potrebbe, adesso magari dico una sciocchezza, ma non si potrebbe organizzare un referendum?
La Maura.
Quello che mi si pone davanti praticamente è un regalo quasi quasi che si vuol fare alla Sfig, perché laddove verrà tolta la biblioteca, quelli sicuramente vorranno acquisire anche quell'area. Adesso voglio dire, non è questo, è un confronto pubblico, è un consiglio pubblico in modo che ognuno di noi possa esprimere qualcosa. Questo lo dovremmo chiedere, questo sarebbe il minimo che ci dovrebbero consentire, dire, fare. Cioè, mi sembra assurda questa cosa, assurda. Voglio dire, regaliamo tutto la sfiga, arrivato a questo punto. Abbiamo tre cosini che zampillano acqua, una piazza che non viene utilizzata perché effettivamente non è stata valorizzata prima, sicuramente si potrebbe farla vivere diversamente. Se togliamo anche la biblioteca e le scuole, che cosa vivrà? Non so, fatemelo capire voi. Cioè, secondo me si vuole svendere una parte storica di Arona, una cosa veramente ignobile questa, veramente.
Qualche intervento?
Generoso? Buonasera, grazie al professor Pagliaro. Io è 20 anni che sono da Roma e non conoscevo questa storia, è stato veramente chiaro.
Mi scusi se la interrompo, sì. Un attimo solo. Ecco, come indicazione bibliografica, ecco, io mi sono dimenticato di avrei dovuto dirlo in premessa, mi scusi. Ecco, io ho attinto molte notizie dall'opera di Gianluigi Panzeri intitolata Storia del del Collegio De Filippi, che è gremita di notizie, no? E che consiglio a chi fosse interessato ad approfondire questo argomento, dato che è facilmente reperibile su internet. Su internet c'è questa possibilità, insomma. Mi scusi, mi scusi.
E io ho conosciuto la Nicotera, che è ex Collegio De Filippi, perché i miei figli hanno frequentato la scuola elementare e anche la seconda. Quindi un pezzo anche della mia famiglia è in quella scuola. Il discorso che va fatto è che, come diceva il vecchio Giulio Andreotti, a pensare male si fa peccato, però certe volte ci si prende. E allora qui sembrerebbe che ci sia un disegno veramente diabolico, quello di spolpare la piazza, una delle più belle di Arona, e consegnarla a un privato. E allora, secondo me, gli aronesi dovrebbero darsi una mossa, dovrebbero svegliarsi, bisogna uscire da queste brighezze, perché io appunto ho 20 anni che sono ad Arona, però vedo che la popolazione subisce e non reagisce mai. Ha subito lo scippo dell'ospedale che in qualsiasi altra città, in ogni caso, sarebbe stato senza impunemente, senza ferire. Non vorrei che si andasse anche qui con la scuola, soprattutto con la biblioteca, che io frequento almeno un paio di volte alla settimana, e ritengo che debba essere nel centro, perché io li vedo, i vecchietti non hanno la macchina, vengono a piedi, fanno 400 metri, vengono a leggere il giornale, vengono a leggere le riviste, non andranno sicuramente in via 20 settembre, per loro sarebbe faticoso, ma soprattutto si perderebbero delle strutture pubbliche che non bisogna mai, non dico mai, lasciare a un privato.
Melogene.
Sì, volevo soltanto fare un appunto. Vorrei che dobbiamo ricordare all'amministrazione qual è il giusto significato nel lessico italiano. L'amministratore è colui che amministra il bene pubblico e non può disporre del bene pubblico a proprio titolo e uso personale. L'amministratore deve amministrare, non deve, cioè, se questa scuola fosse, diciamo, del sindaco o della giunta, può farne e disporre ciò che vuole. Ma dato che questa, oltre ad essere un bene materiale, è anche un bene culturale, francamente, a questo punto qui, è opportuno, diciamo, ribadire che amministratore vuol dire amministrare, non disporre, amministrare.
Grazie Renocelli. Allora, se non ci sono altri interventi, volevo dire le due cose che stiamo appunto lavorando per preparare. Una già definita e stabilita, che è quella della, diciamo, della relazione del professor Di Bella il 19 di marzo, che è sempre un sabato ed è sempre alle ore 16 qui. Non è più così. Alle 21, ok, perfetto. Per cui a pancia piena faremo, professore. Saremo sazi, così almeno l'ascoltiamo con più serenità. E stiamo cercando anche attraverso il professor Di Bella di, anche se lui è in grado assolutamente di rendere la serata interessante da solo, però se il professore vorrà magari nella sua conferenza portare qualcuno che potrà magari sviluppare altre questioni, altrimenti ci ascoltiamo il professor Di Bella. E poi in lavorazione c'è, nel periodo, diciamo così, che ci porta dal 14 aprile al 25 aprile, che è il periodo legato alla Resistenza e per cui alle attività dell'ANPI, che farà una mostra, farà tutta una serie di sue iniziative molto interessanti per quanto riguarda proprio il periodo che riguarda il periodo, diciamo, della liberazione e della Resistenza. Abbiamo chiesto all'ANPI, non ne abbiamo avuto ancora, diciamo, la conferma ufficiale, perché devono riunirsi e per cui decidere in che maniera farlo, però si pensa il venerdì, che dovrebbe essere il 23,
di fare un'altra conferenza dove metteremo al centro questa struttura, questo palazzo, questa piazza, questa zona della città in rapporto agli anni della Seconda Guerra Mondiale, in maniera specifica agli anni della Resistenza, per cui diciamo un incontro tematico dove ragioneremo di questa cosa e apprenderemo da loro anche la valenza storica e culturale. Per quanto riguarda poi tutti gli interventi che ho sentito, se mi è consentito di dire la mia, io non mi aspettavo che ci fosse una levata di scudi. Noi siamo qua, l'amministrazione è stata votata dai cittadini e per cui l'amministrazione ha il dovere e il diritto di eseguire il suo piano elettorale. Non credo che sia questa l'esperienza che noi stiamo facendo e che debba porsi ad opposizione nel senso politico della, ci sono per la politica ha i suoi luoghi e i suoi momenti per esprimersi, per cui la Carla Torelli lo farà lunedì in Consiglio Comunale. Noi come comitato potremmo stargli vicino, potremmo dire che è giusta la battaglia che la Torelli sta facendo, anzi andremo in Consiglio Comunale per dargli forza e fargli vedere che ci siamo, e per cui però il comitato dovrebbe cercare di fare uno sforzo importante, che è quello di essere proprio appunto un comitato civico. Cioè noi, anche se ci fosse stato, perdonatemi se uso un tono così forte, ma anche se ci fosse stato Gesù Cristo a governare la città di Arona e avesse deciso di fare questi scempi, noi avremmo fatto anche, ci saremmo riuniti in comitato e avremmo cercato di evitare questa cosa qua.
Probabile.
Ecco, cioè, lo so, ma è per dare una, perché vorrei evitare di leggere domani sui giornali che il comitato civico per la difesa dell'ex collegio De Filippi ha come obiettivo l'amministrazione Gusmeroli e il Parcadero. Cioè noi abbiamo l'obiettivo di conservare la cultura di questa città, lo facciamo tutti insieme. Se poi la politica, noi li abbiamo invitati, noi invitiamo i partiti, abbiamo invitato il PD, Forza Italia e Lega Nord, li abbiamo invitati tutti proprio per far capire che la nostra battaglia è una battaglia civile, è una battaglia che tenta di tenere insieme la nostra città, la nostra storia e i luoghi della storia di questa città. Noi questo abbiamo come obiettivo, come comitato. Poi ognuno di noi è anche soggetto politico, è anche soggetto vivente, per cui ognuno di noi al di fuori, diciamo, del comitato si esprimerà anche sotto l'aspetto politico. Vi ribadisco che noi ci incontriamo tutti martedì alle ore 21, il comitato civico si incontra nell'aula Vesco, per cui per continuare questi ragionamenti, per continuare anche a trovare insieme delle soluzioni, per continuare anche ad essere ogni volta sempre di più, perché quando si è in tanti che si riesce a farsi sentire, io vi invito tutti quanti a, quando potete, a partecipare e a venire a portare il vostro contributo al comitato. Per cui aderendo al comitato, chi vuole può già farlo, perché nel banchetto lì c'è il modulo di adesione, non arrivano le cambiali a casa, è soltanto un pezzo di carta dove c'è scritto io, il sottoscritto Antonello De Stefano, aderisce al comitato civico della tutela della... Per cui cioè, era una cosa importante che volevo dire. Io ringrazio di nuovo Mario Pagliano, ringrazio tutti. Un attimo, che c'è Manni che vuole ancora dire qualcosa.
Scusami, un secondo. Io credo che a questo punto, per quello che è emerso, dobbiamo salvare Piazza San Graziano, mica solo il museo, eccetera, eccetera. Allora il comitato cambi titolo, cambi nome e da subito, dopo il martedì, metta giù un bel gazebo periodicamente sul lungolago dove di firme ne raccogliamo 5.000.
Bravo. Volevo aggiungere, sì, ma volevo dire che nelle grandi città normalmente si cerca di... si cerca di concentrare, no, solo la sede dei musei, la sede delle biblioteche. Noi avevamo una piazza tra virgolette della cultura con la sede del museo archeologico, del mineralogico e con la biblioteca. Così facendo praticamente questa caratteristica si viene a perdere, perché se tu decentri, mandi il gas, ma c'è il gas, il mineralogico in un posto, l'archeologico in un, scusa, in un altro, che poi fra l'altro, scusate, io non so come verrà ad essere composta la situazione del museo archeologico, perché mi risulta, c'è una convenzione con la sovrintendenza, probabilmente si sarà riusciti anche a superare già questo inghippo. E comunque io invito i responsabili di questo comitato, li invito a far tirare fuori in comune la documentazione che riguarda il trasferimento del De Filippi da Piazza De Filippi a sua San Carlo. Ci sarà una carta, ci sarà un qualcosa che le parti hanno sottoscritto, non credo che possa essere tutto liquidato con la tra virgolette nobile resa del rettore Bellasio. E aggiungo solo una cosa per quanto riguarda la documentazione: è vero che c'è il PDF online sulla storia del De Filippi, ma esiste anche il cartaceo, perché la storia è stata pubblicata, quella che dicevi tu Mario, sul numero del 2014 di Novarien, e sono 70 pagine, ed è da lì che poi è stato fatto il PDF. Comunque c'è già il cartaceo.
Una cosa, scusatemi, un invito lo rivolgerei anche in occasione del convegno che si terrà il 16 aprile sul professor Oreste Gallina, che fu, ecco, una mia colpevole dimenticanza, che fu uno dei numi tutelari del Collegio De Filippi, perché fu anche insegnante e preside delle medie, mi era sfuggito di dirlo, ne approfitto adesso appunto per farvelo presente. Il 16 aprile alle ore 16 c'è questa riunione, no, convegno sul professor Gallina.
Allora, per dare una conclusione, direi che quello che dice Manni è di estrema importanza, è una cosa che è da fare. Noi non è che, voglio dire, noi abbiamo iniziato, i percorsi si iniziano e si iniziano mirando ad un qualcosa che però, cioè, Arona ha tante scuole di copera da difendere, per cui martedì, ripeto, proprio per una questione di carattere di democrazia interna al comitato, il martedì il comitato si riunisce, nulla osta che il prossimo martedì, che sarà poi tra 3 giorni, ci troveremo e possiamo tranquillamente pensare che questo comitato si allarghi anche ad altre battaglie, perché non è che ad Arona di cose che non funzionano c'è soltanto la nipotera, ce ne sono tante altre. Per cui appuntamento a tutti, a chi vuol venire, martedì alle ore 21 in sala Vesco. Grazie a tutti per essere stati qui.